استدراطي استبلاطي استملاكي استنجابي استفهامي التصيامي بس من برا سلاقي طفل بالحاضني كاغي ايام بمقطع ربي شعر باطي صلى ايام مكان المسرح فاضي وتري فصص بزر يقصوا طولك بالاجر وانا عالشارع بعايش من التفرح حسناني نطلع من ارض ديارة هريبة بالوتر عكتاف البينا سوا بعدين بيزرع
ليش بنعمل
قصناي انا كلب صاير ما راحت ايام مكان اللي بجيبنا انا وياه جبلنا فطاير طاير مصارخ على البلكون طاولة قصب طول الليل بلد دحى للصاروخ الشاعر حطب بساروجة بغرفة صغيرة انا وهو عم نتصفل بالرهان صار شد عم عميد بتزبط اول الثنائي باقي حنبقى كل الليل عم نقسم بقايا طبخ البيض على صحنين ولا اللي جمعنا النوم معنا بوم باب لتلتي بره اللي جمعنا النوم معنا بوم باب لتلتي ساروجة بره اللي جمعنا النوم معنا بوم باب لتلتي ساروجة اللي جمعنا النوم معنا لتلتي
خصوصي اذا المنفى لوطي الغير باحبه صرت خايف تطلع الحاره براس الولد وحمي بتقلي ازمه طيب خليك عم تستفزني ميت ورده ولسه بحلم اطلع مع البوب بحفله بيستغربوا انه ثنائي استخش نحافه مين حيفهم اذا البنطلون مشومه بده ترازي كان باقي دفتر عيله بتكمل حشي العكازه بركي تسعه سته تات بتقفر مين كبير ومين بكاغي انا صاير وقح متوحش اصلا مفكر حدا طبيعي بيسود ما متوحد بكره بيقولوا شو هترك للتلتي طب خدي انا بوبو اشطر شي فيه هو المنيكه من وقت بوم بوم بام وعم نلملم اشلقنا نفكر رح نموت وفي بنتين اخوات اسمعن ع اسمائنا ساروجع بيت حاره تراك بقفل ايد بيسفق ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد
ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد
اللي جمعنا انه ما معنا بوم بام لتلتي ساروجع
ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد
اللي جمعنا انه ما معنا لتلتي
Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say
بعرسي ما رح هني دير انا قد بلي طف بعيدي صف بعيدي كف بقيلي صف ذكرى بلد وحرب ودرس عرف مسك الدف صدق لنرقص عالرحيل يلي نهزوا اهلي فزوا البلد ضل نحيل شفت هم الحي فتعلمت عدل لسه الالم شباكي عم اطلع من شباكي مو لبطل والوشباكي باقي شوية في برات يابنا الشمس كذبة لما ممنوع في اولادنا نسقي بزرة حرب واسمي فلا تمحي اسمي انا من اولاد الحي
صار فاضي باب في فين غير برا تيابون امي وبي غصود ولادون ولاد الضيم هيك سمونا ببلادون
لا
لا مش عملكو بنص تيابك اصغر فص من ابني كيفارة افتر زوم لا مش عملكو بنص احبابك وتر واحد من ابني قيثارة زواج بوم كلمتين انجليزي كم مستشرف صحن فول ما حندوق طعم اللقية غير بصحن طوب ما حندوس ارض منفى غير بغينا نفوس الراح منا بسحب اللي بعده تعالو حكوكب الانسان فيه اغلى عكوكب ما فيه هيبسترز بيبيعوا فيك بمغنى والمغزى بيحب القضية بس ليبوس مو بس اللي باع العرض ديوس اشتغل لحارتك بيشتغل لحارتي لساتني انا انا من يوم اشوف بنظارتي الكوكب ما عاد وسع فجأة كيف كانت وسعان البلد كل هالعدد بزع عوجه وجه امسح عوهج وهج اسمح نعمل كون بنورنا لو كان البلد اسطورة كان الزيف عبى سطورنا لان الشمل انا وخيري ناوي جروحنا ولاد الحي صار فاضي بابه ما عاد في فيك غير برا تيابه امي وبيك غبسود ولادهم ولاد الضيم هيك سمونا ببلادهم
أرى وشمت ذكرياتي حولي هنا مر المسيح عانقت ألامي الوقت صرت أنا الحنين صار هو الصمت أرى أنت حلما لا ليس لي أكون حلما يكون وردا نتبادل اتفاقات الحروف أنثني لا أنكسر يمر على نجمتي وقت طويل ولا أنحني.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e oggi è lunedì 4 settembre, come potete appunto sentire, insomma, iniziamo ufficialmente il nuovo anno di trasmissioni di Tamburi Rossi.
Vediamo se sentite anche me, chi lo sa, sì, parrebbe più o meno forse.
Ci manca la nostra terza voce che ovviamente... Tornerà e intanto nel frattempo la salutiamo con un grande abbraccio e che appunto di solito ci verifica l'audio. Quindi a questo punto, cari ascoltatori, se non sentite una mazza, mandateci
un segnale di viaggiatore, qualcosa. No, ma credo che si senta, mi pare che tutto funzioni.
Fatecelo sapere, ecco.
Siete tornati tutti dalle ferie, siete tutti più rilassati e contenti, sono state così tranquilla.
Esatto.
Non è successo niente.
Assolutamente niente. Stiamo solo sull'orlo di un'ennesima guerra.
Del baratro.
No, nel senso che, come ovviamente avrete potuto ascoltare dai vari, insomma, dalle varie giornali eccetera, insomma, abbiamo rischiato di aprire una nuova Siria in Venezuela, abbiamo rischiato, insomma, stiamo rischiando di aprire un nuovo fronte in Asia con la questione appunto tra Corea del Nord, Stati Uniti e, eccetera. La Siria è il solito macello, eh? La Libia non ne parliamo, insomma, come purtroppo è evidente, la situazione si fa sempre più contraddittoria, la guerra purtroppo è ciò che dirige la politica di tutti i paesi imperialisti in questa fase di crisi. Quindi,
infatti, giusto, abbiamo anche assistito a un pelo di repressione in più, nel dubbio, così insomma... molto interessante comunque, perché Minniti, insomma, dopo le ultime perle, tra cui gli sgomberi di Roma, insomma, e tutto il delirio seguente, ha dichiarato che lui adesso vuole impegnarsi sull'integrazione, che per noi la parità e il rispetto tra uomo e donna è scontato, deve essere scontato anche per chi ospitiamo. Adesso è scontato per chi non lo so, visto che la maggior parte degli stupri, degli omicidi e dei femminicidi sono fatti da italiani, però forse
sì, notizia di oggi è proprio da queste parti, un paese qua vicino a Padova, ex marito che massacra che tenta di massacrare la moglie a martellate davanti ai figli.
Io direi che lui lo possiamo mandare a fare lezioni di integrazione a questi africani retrogradi che invece arrivano qui e non sanno nulla di queste cose, mentre gli italiani, insomma, ma rispetto per la donna è scontato, secondo Minniti. Quindi questa è solo una delle sue ultime perle. In più ha parlato di, ovviamente, di mantenere l'umanità, tutte queste cose bellissime che a Roma abbiamo visto, insomma.
Soprattutto l'idrante, sì, sì, in faccia alla signora con la stampella, sì, è un segno di umanità, gli ha lasciato proprio, sì, un, sì, segno di umanità in faccia,
sì, sì, sì. Bambini con peluche atterrati, con sbirri inginocchiati sopra, insomma, sì sì. No vabbè, Minniti ha dichiarato questo, quindi insomma siamo in una botte di ferro. Da adesso lui si impegnerà per l'integrazione, i diritti umani, l'umanità e l'amore per il prossimo, che mi preoccupa particolarmente.
Direi, infatti, dopo che si è autoglorificato per essere stato riconosciuto a livello europeo il modello per la gestione dei flussi, mi viene male, nel senso, a pensare che evidentemente la politica europea rispetto alla questione dell'immigrazione, no, è ben cambiata da quella che era quella dell'anno scorso, il welcome refugees. Decisamente non è più un welcome, no? Nel senso che evidentemente i refugees devono starsene a crepare nei paesi di guerra e non venire a battere, diciamo, la porta alla fortezza Europa. Questo è un po', mi sembra, il messaggio estivo da parte dei vari paesi imperialisti europei, in particolare dall'Italia, che su questo fronte si è, ha dimostrato di volersi impegnare, in particolar modo, insomma, con avvalendosi del fidato aiuto dei libici, che nel cacao più totale che è stato prodotto appunto nel territorio libico, grazie all'intervento imperialista del 2011, è proprio una garanzia, no, che i diritti umani, lasciamoci parlare anche di diritti umani a questo punto, verranno assolutamente seguiti. E insomma, abbiamo, oltre che le bombe, abbiamo sulla coscienza anche tutti i morti che sono conseguenziali, insomma, anche negli anni successivi, in questi anni, insomma, dopo la guerra, quindi dopo una guerra che è ancora in atto in realtà. Quindi insomma, argomento la zona africana, che di cui parleremo anche prossimamente sicuramente, perché è centrale e continua a essere uno insomma, dei fronti più caldi all'interno della insomma, agenda politica imperialista. Insomma, lo scontro per il continente africano, purtroppo già iniziato da secoli e secoli, continua a esserci, quindi un tentativo di nuova spartizione costante. E quindi insomma, purtroppo non è finita per il povero popolo africano, e nonostante insomma la rapina delle sue risorse sia costante e continua. Quindi questi sono sicuramente un po' quelli lasciti di quest'estate calda,
che comunque approfondiremo con calma, insomma, adesso che siamo ritornate in diretta. Insomma, ovviamente, insomma, faremo un po' di approfondimenti sia di quello che è successo, sia ovviamente per cercare di seguire gli sviluppi. Ma io direi che adesso potremmo lanciare la sigla, che secondo me ai nostri ascoltatori è mancata tantissimo.
Assolutamente, tantissimo. Anche a me.
E
voi, te lo dico.
Anche a te, tantissimo. Allora, adesso te la metto a tutto volume. Lanciamo la sigla e poi rimanete con noi, perché abbiamo una sorpresina.
Eh sì,
una sorpresina.
Dolce sorpresa, anzi, proprio una cosa che a tutti farà dire: ah, finalmente!
Quindi rimanete con noi, a tra pochissimo.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
palo! Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Ciao bambina, cosa vuoi?
Un Happy Meal.
Ah, ma sei palestinese. Allora come sorpresa hai diritto a fuscolo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un Happy Meal.
Succede solo con McDonald's.
Con il cuore che è un tamburo. Con le pietre per la strada. Vivo
palestino. Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione Piombo Fuso, la 20th Century Fox è lieta di presentarvi Pilastro di Difesa, sempre con la regia degli imperialisti occidentali e sionisti. Nei migliori cinema della Roccaforte occidentale.
Coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Che bei capelli!
Grazie, io uso L'Oreal perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è il 4 di settembre, sono stata abbandonata perché in realtà ovviamente la nostra sorpresa di oggi è che finalmente siamo riusciti insomma a ricominciare i collegamenti con la nostra Larissa, che si trova in questo momento proprio insomma in Donbass e con la quale appunto ci siamo collegati fino a poco tempo fa, e adesso ricominceremo con questa volta veramente la nostra voce antifascista dalla Novorossia in questo caso, e probabilmente insomma anche per un po' di tempo. Ce l'abbiamo già in collegamento? Ciao Larissa, ci senti?
Ciao, ok, buonasera a tutti, sono lieta di salutarvi di nuovo e questa volta proprio direttamente da Donbass, dalla terra dei uomini forti, coraggiosi e che ancora purtroppo non ho buone notizie da darvi, perché sulla linea del fronte sempre la guerra si continua, ci sono i bombardamenti, ci sono le distruzioni come solito di case, di scuole, di infrastrutture, maggior parte che certo potete capire che maggior parte degli insediamenti dei centri abitati che si trovano in zona grigia certo che subiscano di più questi attacchi dalla parte di forze militari ucraine, ma purtroppo anche ci sono questi battaglioni paramilitari nazisti come Bravi Sektor. Noi ci siamo sentiti, se non mi sbaglio, fine di aprile, quindi sono passati diversi mesi da ultima volta quando ci siamo sentiti, e quindi io mi cercherò di darvi un po' di notizie di quello che è successo durante questa l'estate, e certo che mi ho preparato proprio di oggi il briefing quotidiano come solito, come vi facevo prima, di Edoardo Pastorin e da parte di Repubblica Popolare di Lugansk, Andrei Marocco. E quindi mi parto da quello che è successo prima, perché in agosto sono andate ancora ma telefonica, la riunione telefonica di quelle quartetto di Norman, come al solito, dei capi di stati che rappresentano questo quartetto, che cerca di fermare questa crisi all'est di Ucraina. E quindi prima, a luglio, il presidente Poroshenko ha minacciato proprio con ha espresso le sue minacce contro Federazione Russa. E il presidente della Commissione per la tutela della sovranità del Consiglio della Federazione, Camera Alta del Parlamento Russo, Andrei Klimov, in un'intervista con Russia Today ha commentato le dichiarazioni del presidente ucraino Petro Poroshenko. Il capo di Stato ucraino aveva promesso di esigere l'assoluto rispetto della tregua nel Donbass durante la prossima conferenza CAL nel formato della Normandia. Secondo il senatore russo, il capo di Stato ucraino si occupa di far rumore e disinformazione, è solo questo. Di fatto proprio il Poroshenko ha scatenato la guerra civile contro il suo popolo con l'artiglieria pesante. Gli accordi di Minsk non vengono rispettati al 99% per colpa della posizione di Kiev. Poroshenko non è in grado di giustificare le sue mancanze ai propri partner e referenti, pertanto schiamazza appelli per il cessate il fuoco, che dia questo ordine ai suoi ufficiali, che ordini il ritiro delle armi pesanti, disarmi i gruppi paramilitari nazionalisti. Se l'Ucraina fosse uno Stato sovrano, potrebbe farlo senza nessun formato di Normandia. Klimov ha inoltre sottolineato che per Kiev le sanzioni si sono trasformate in una copertura molto conveniente per tutti i tipi di speculazioni e azioni illegali. In precedenza il presidente dell'Ucraina, Petro Poroshenko, aveva dichiarato che avrebbe insistito sul rafforzamento delle sanzioni contro la Russia nel corso della telefonata con i leader dei paesi del formato della Normandia se nel Donbass non venisse rispettata la tregua. E queste sono le dichiarazioni di... E dopo, a luglio di quest'anno, era un gruppo da America, una delegazione americana, che ha visitato Ucraina, e proprio sono stati anche in Avdiivka, questa è città che si trova proprio sotto la responsabilità di Ucraina, proprio sulla linea del fronte. E l'invitato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Kurt Volker, ha dichiarato che la situazione nel Donbass non ricorda, tra virgolette, un conflitto congelato, ma una vera e propria guerra. Una delegazione ufficiale del Dipartimento di Stato guidata da Walker si è recata in visita nel Donbass. Sono venuto qui di persona per conoscere le particolarità di questi eventi. Posso dire che si tratta di una tragedia terribile, perché sappiamo che l'Ucraina è un paese in crescita. Il nostro compito principale è ripristinare l'integrità e la sovranità dell'Ucraina. Come ho capito, non si tratta di un conflitto congelato, una guerra calda, un alto prezzo di vite umane. Il comando dell'operazione a Tony porta le parole del diplomatico americano su un post in Facebook. Secondo il comando militare ucraino, la delegazione ha visitato Avdiivka, dove ha incontrato i militari, i rappresentanti dell'amministrazione civile e i cittadini vittime del conflitto. Secondo quanto affermato da Kurt Walker, dopo la visita in Ucraina, ha in programma di condurre una serie di incontri con i rappresentanti dei governi europei per condividere la posizione sulla situazione nella zona con i nostri alleati, fanno sapere i militari ucraini. E dopo andiamo più vicino all'agosto, che istruttori di Stati Uniti d'America addestrano incursori ucraini nel Donbass. E l'esercito statunitense ha completato un corso di formazione per un gruppo di ricognitori d'artiglieria ucraini, ha dichiarato il servizio stampa della divisione intelligence del Ministero dell'Insegnato ucraino. La formazione si è svolta in una delle basi militari ucraine. Si prevede che i militari addestrati agiranno in seguito come gruppi di istruttori mobili e addestreranno gli artiglieri che operano nel Donbass. In precedenza Kiev ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno speso più di 600 milioni di dollari in 3 anni in assistenza materiale e tecnica all'esercito ucraino e per la formazione dei militari. Gli Stati Uniti forniscono assistenza militare all'Ucraina, ma ufficialmente finora solo sotto forma di uniformi e attrezzature, piuttosto che in armi letali. Inoltre gli istruttori americani addestrano i soldati della Guardia Nazionale di Ucraina. Quindi Washington ha speso 22 milioni di dollari per equipaggiare il centro di formazione delle forze armate ucraine a Lvov e prevede di dire all'Ucraina altri di dare all'Ucraina altri 20 milioni di dollari per equipaggiare altri centri di formazione per truppe speciali. Allo stesso tempo Kiev chiede armamenti agli Stati Uniti da 3 anni. Nel mese di luglio il vicepresidente degli Stati Maggiori riuniti delle Forze Armate di America, Paul Selva, ha affermato che il Pentagono continua a esaminare la questione. Io ho sentito ultimamente proprio parlare che il Pentagono forse darà queste armi letali a Poroshenko. Cosa ci faranno? Chissà, la domanda per tutti noi. E dopo volevo parlare un po' di questo, perché il 22 di agosto è andato questa riunione telefonica tra i capi di questi stati europei per fermare questa crisi e questo conflitto, come lo chiamano, all'est di Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha tenuto una riunione con i membri permanente del Consiglio di sicurezza. Sono state discusse le questioni sollevate ultimamente dai contatti internazionali del presidente e anche l'agenda dei prossimi incontri internazionali del capo dello Stato russo, si legge sul sito del Cremlino. Inoltre, nel corso della riunione si è dibattuto il tema degli accordi dei leader dei paesi del formato normanno, argomentato in precedenza durante una conversazione telefonica. I leader dei paesi del quartetto normanno, il presidente Vladimir Putin, il leader di Francia Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente ucraino Poroshenko hanno tenuto il 22 agosto conversazioni telefoniche i cui risultati sono stati il supporto della decisione del gruppo di contatto di dichiarare una tregua nella parte orientale dell'Ucraina dal 23 agosto in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Non so se avrei già detto prima, che da noi il 1° di settembre, questo inizio dell'anno scolastico, in tutte le strutture di studi sul territorio dell'ex Unione Sovietica, e quindi questa tregua è proprio apposta, è stata presa. E adesso vi parlerò proprio di oggi, 4 di settembre, ma vi dico che anche i giorni precedenti sono stati sparatori e sono stati bombardamenti. Quindi mi parto da Edward Bassurin, che oggi ha detto che la parte ucraina continua a mostrare la sua posizione non corretta di eseguire accordi di Minsk e relazione disumana verso i residenti di Repubblica Popolare di Donetsk, dando il fuoco contro i centri abitati di Repubblica. E in ultime 24 ore abbiamo registrato 23 volte di violazione regime cessato il fuoco da parte delle forze militari ucraine. Sulla direzione di Donetsk, il nemico ha usato i mortai di calibro 120-82 mm, armamenti di Ben Quei BTR, armi leggere. Sono rimasti sotto il fuoco 7 centri abitati e in periferia di Donetsk. Sulla direzione di città Mariupol, il nemico ha usato artiglieria, carri armati, mortai. Sempre di calibro 152, 120, 82 mm, eppure armamento di Ben Quei BTR e armi leggere. Sotto il fuoco sono rimasti due centri abitati e proprie periferie di questi due centri abitati. Sulla direzione di Gorlovka, il nemico ha dato il fuoco a centro abitato Zaitseva, dai armamenti di BNP, lanciagranate e armi leggere. Si osserva anche le azioni non concordate tra le unità di forze militari ucraini e aggressori di unità terroristiche Private Sector in zona della sua propria, di loro responsabilità. Cosa voglio dire? 30 di agosto il comandante di una di unità dei nazionalisti ucraini, contenti da comando temporaneo di non aprire il fuoco, che si trovano in città Kurakhova, questa è la responsabilità di Ucraina. Il comandante di questa unità di terroristi di Private Sector, da solo, senza d'accordare con nessuno, ha preso la decisione di fare una provocazione e andare in zona grigia, che si in pressi di del centro abitato Mariinka. Però sono stati notati da militari ucraini prima, molto prima, e sono stati presi per milizie popolari. Questi soldati ucraini hanno pensato che forse sono il gruppo di provocatori da parte di milizie di Repubblica di Donetsk. Dopodiché i soldati ucraini hanno aperto il fuoco da mortai calibro 82 mm. In seguito uno terrorista è ucciso, quattro sono feriti. I feriti certamente sono stati portati all'ospedale. E quindi così succede. Se vediamo che ultimamente, in due parole vi dico che ultimamente si vede che questi paramilitari, i battaglioni nazionalisti non ubbidiscono, non ascoltano i comandi dal comando di Stato di Ato, questo è stato di comando antiterroristico, come si chiamano cosiddetto, da parte di Ucraina, e quindi fanno quello che vogliono loro. Dopo ci sono tanti casi di ubriachezza, anche usano droga, vendono armi, vendono munizioni per dopo comprare alcolici o altre cose. Dopo dice Basurin, abbiamo saputo che a Kiev 5 e 6 settembre è prevista la manifestazione dei partecipanti di ATO, cosiddetta azione antiterroristica. Il comando della Guardia Nazionale ha ricevuto la direttiva di traslocare da zona di ATO la parte di unità per mantenere gli ordini a Kiev durante il comizio sotto le mura del Parlamento, Verkhovna Rada, che si chiama sto Parlamento di Kiev, per impedire le provocazioni e disordini di massa. La Guardia Nazionale ha permesso di usare le armi senza preavviso verso le persone che usano gli ordini pubblici. Quindi adesso i militari ucraini possano usare le armi contro la gente che vengono sotto il cura di Parlamento a Kiev per manifestare contro la guerra. Ecco, adesso
gravissimo.
Ecco, avete sentito cosa succede. E quindi adesso mi solo due parole sulla situazione nella Repubblica Popolare di Lugansk, da Maggiore Marocco, che oggi ha riferito che la situazione in zona di responsabilità della Repubblica Popolare di Lugansk non è cambiata molto e si osservano aumento di quantità delle case di violazione del regime cessate del fuoco da parte delle forze militari ucraine, e nelle ultime 24 ore il nemico 7 volte ha violato il regime silenzio. Sotto il fuoco sono rimaste posizioni dei miliziani che si trovano nei pressi dei centri abitati Lazavoje, Nizhnia Lazavoje, Kalinova, Frunze e Krasny Yar. Le forze militari ucraine usano le armi vietate come solito, lancia granate, anticarro automatico e armi leggere. Le unità miliziane della Repubblica non rispondono sulle provocazioni e non aprono il fuoco. E questa è la situazione, è quella ufficiale che io ho preparato. E dopo voglio dirvi che mi trovo qua già quasi 3 mesi e posso dirvi che da testimone che la situazione, certo che mi trovo un po' dietro dalla linea del fronte e posso solo raccontarvi come vivono i residenti di zona. Vi dico che per le persone semplici, pensionati, lavoratori, è molto difficile, è pesante, è dura la vita adesso, perché purtroppo sapete che Ucraina, Poroshenko non pagano pensioni, non pagano stipendi, e quegli assegni, quello sostegno che paga l'amministrazione nostra di Lugansk come a Donetsk è molto piccolo e quindi permetta solo, diciamo, vivere molto stretto, e non si può diciamo permettersi tanto. E dopo più colpita sempre la gente invalidi, pensionati che vivono sulle farmaci, che comprano tanto farmaci, che hanno la salute debole. E certo che adesso è cominciato l'anno scolastico, avete visto che hanno ricevuto tanti i volontari che si occupano di aiutare e hanno collegamento come io, per esempio, ho collegamento con voi, che sempre ho cercato di aiutare, di raccogliere qualcosina e poi mandare qua. E quindi Cancelleria, anche questo hanno ricevuto. E adesso anch'io cerco ancora di organizzare ancora un corpo, non so se riesco, una macchina, un camion, perché ho ricevuto già le notizie che a Torino, dopo anche a Firenze, a Bologna, ci sono aiuti umanitari raccolti. E quindi ancora io chiedo a tutti gli ascoltatori di aiutare, di trovare questa macchina o trovare un camionista o qualcosa e, per portare le cose necessarie a questo alla gente bisognosa, malati e invalidi, pensionati, insomma anziani più colpiti, diciamo. Ecco. Da parte mia io molto contenta che di nuovo posso parlare, posso darvi queste notizie, perché io so che ancora la situazione in Europa con mass media non si è cambiata per niente. So che non ci sono nessuna notizia da qui, dall'est di Ucraina, e quindi cercherò di essere presente e di le notizie da qui, da Donbass.
Assolutamente, noi ovviamente Larissa ti diamo di nuovo il benvenuto, il bentornato nella nostra trasmissione, ovviamente adesso insomma sarai sempre con noi, proprio perché insomma è importante quello che dici tu, è vero che non se ne parla molto, in più insomma... hai la possibilità di raccontarci proprio insomma come stanno andando le cose, anche noi insomma cercheremo di fare il nostro insomma spargendo la vostra voce qua in Italia, quindi ovviamente insomma bentornata e adesso insomma ci risentiamo anche nelle prossime trasmissioni.
Va bene, grazie, buonasera,
un abbraccio,
ciao cara,
saluto a tutti.
نبدأ نحكيو من اللوطة حتى نخلطو للفوق ساكر وإذني ما تسمعش التلف حط بوق حط بوق عايش في الدنيا كيف الصنبة ما تبيعش شيء لسانك مطلوب لسانك مطلوب لسانك مطلوب لسانك مطلوب هذه بلدي نحكي فيها مانيش مجنون هذه بلادي نحكي فيها مانيش مجنون وين الحرية وعبدالي تمشي تشوف السوحة كم يخلص بالفلوس يبيعوا في القاعدة وين الصحافة وين التلفزيون وين الغرايا
يتكلم
حقا سيلو ذات الريح ذات الريح حقا سيلو ذات الريح ذات الريح حقا سيلو ذات الريح ذات الريح أنتها بيش اللي شوفوا صحيح شوفوا صحيح بارشا حر عيني لكيني في الوزع عيش ياسي جلبت صحيح
Eccoci, tornati in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Ovviamente, insomma, risalutiamo, siamo super contente, senti che bei termini che uso da giovani, di avere di nuovo appunto Larissa in collegamento con noi, come dicevamo appunto direttamente proprio dalle Repubbliche Popolari, perciò insomma d'ora in poi i suoi collegamenti saranno ancora più interessanti di prima, insomma sarà proprio la nostra voce antifascista dalla Novorossia. Prima di passare al prossimo collegamento che presenteremo tra poco, cosa facciamo?
Facciamo un po' di suspense.
Facciamo un po' di suspense.
Suspense.
Prima di passare al prossimo collegamento, visto che oggi, insomma, oltre a durare un pelo meno la trasmissione, ce ne scusiamo, ma purtroppo a volte è un po' complicato, ma addirittura parleremo pochissimo, quindi come al solito saranno tutti contenti.
Nel senso che comunque daremo più voce,
esatto,
ovviamente
alle
a chi
lotte.
Lotta, che insomma alle è lotte. Il nostro servizio alla fine, no?
Esatto.
Alle lotte
al nostro servizio alla socialità, al mondo. Va bene, in questa però un piccolo intermezzo lo facciamo, insomma volevamo leggere un paio di articoli. Il primo che andremo a leggere è del 15 agosto, quindi insomma di un pochino di tempo fa, ed è di Manlio Di Nucci, si intitola "Così gli USA rassicurano l'Europa", ovviamente tra virgolette.
A proposito proprio di quello che ci diceva Larissa,
esatto,
degli investimenti da parte degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, quindi ben si lega l'argomento.
Assolutamente, assolutamente. Nell'anno fiscale 2018, che inizia il 1 ottobre del 2017, l'amministrazione Trump accrescerà di oltre il 40% lo stanziamento per l'iniziativa di rassicurazione dell'Europa, ERI, lanciata dall'amministrazione Obama dopo l'illegale invasione russa dell'Ucraina nel 2014. Ricordiamo.
Cioè, a me fa venire i brividi. Questi hanno una cosa che si occupa proprio di rassicurare l'Europa. Cioè,
legge, sì, 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 è proprio iniziativa di rassicurazione dell'Europa.
Cioè, proprio è una roba stanziata.
Rassicuriamo l'Europa su il fatto che viene eliminato il rischio di invasione russa, perché sappiamo che notoriamente Poroshenko è stato messo su da Putin. Quella volta è un golpe assolutamente russo, per chi non lo sapesse. Gli Stati Uniti non c'entrano assolutamente nulla. Comunque, vabbè, questa genialata l'ha annunciato il generale Curtis Scaparrotti, un po' italiano, giusto per fare un mix geniale, capo del comando europeo degli Stati Uniti e quindi per diritto comandante supremo alleato in Europa. Partito da 985 milioni di dollari nel 2015, il finanziamento della ERI è salito a 3,4 miliardi nel 2017. Insomma, sono soldi per la rassicurazione dell'Europa. Cioè,
eri felice, ma poi è arrivata la guerra e ti hanno massacrato la famiglia. Questo è il...
Esattamente. E arriverà, secondo la richiesta di bilancio, a 4,8 miliardi nel 2018.
Quindi hanno bisogno di rassicurare molto l'Europa.
Evidentemente sì.
Di rendere la zona sicura, e questo è il concetto, non è rassicurazione nel senso di rasserenamento,
ovviamente,
dei cittadini europei.
In 4 anni, 10 miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti al fine di accrescere la nostra capacità di difendere l'Europa contro l'aggressione russa, perché abbiamo capito che il problema grosso qui è l'aggressione russa, di cui tutti i popoli del mondo stanno pagando le spese, giusto? Non so, mi pare il mondo al contrario, però va bene così, va bene, per loro è così. Quasi la metà della spesa del 2018, 2,2 miliardi di dollari, serve a potenziare il preposizionamento strategico USA in Europa, ossia
preposizionamento, cioè non è il posizionamento,
no, è il preposizionamento,
quindi è ancora meglio,
ossia i depositi di armamenti che, collocati in posizione avanzata, permettono un rapido spiegamento di forze nel teatro bellico. Un'altra grossa quota, 1,7 miliardi di dollari, è destinata ad accrescere la presenza su base rotatoria di forze statunitensi in tutta Europa.
E via della serie, appunto. Questa non è un'occupazione militare, il problema sono i russi, ovviamente.
Vabbè, certo, chiaro. Le restanti quote, ciascuna nell'ordine di centinaia di milioni di dollari, servono allo sviluppo delle infrastrutture e delle basi in Europa per accrescere la prontezza delle azioni USA, al potenziamento delle esercitazioni militari e dell'addestramento per accrescere la prontezza e l'interoperabilità delle forze NATO. I fondi della ERI, specifica il Comando Europeo degli Stati Uniti, sono solo una parte, di quelli destinati all'operazione Atlantic Resolve, che dimostra la capacità USA di rispondere alle minacce contro gli alleati. Nel quadro di tale operazione è stata trasferita in Polonia, da Fort Carson in Colorado, lo scorso gennaio la terza brigata corazzata, composta da 3.500 uomini, 87 carri armati, 18 obici semoventi, 144 veicoli da combattimento Bradley, oltre 400 Humvees e 2.000 veicoli da trasporto, giusto due o tre così, insomma. La terza brigata corazzata sarà rimpiazzata entro l'anno da un'altra unità, così che forze corazzate statunitensi siano permanentemente dislocate in territorio polacco, e qui la Polonia comunque fa il suo. Da qui i loro reparti vengono trasferiti per addestramento ed esercitazioni in altri paesi dell'est, soprattutto Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania e probabilmente anche Ucraina, ossia vengono continuamente dislocati a ridosso della Russia. Sempre nel quadro di tale operazione è stata trasferita nella base di Hillesheim in Germania, da Fort Drum a New York, lo scorso febbraio, la 10ª brigata aerea da combattimento, con oltre 2.000 uomini e un centinaio di elicotteri da guerra. Dalla Germania, sue task force vengono inviate in posizioni avanzate in Polonia, Romania e Lettonia. In altre basi, in Estonia e in Bulgaria, sono dislocati cacciabombardieri USA e NATO, compreso Eurofighter italiani, per il pattugliamento aereo del Baltico. L'operazione prevede inoltre una persistente presenza nel Mar Nero, con la base aerea di Kogalnicinau, in Romania, e quella addestrativa di Novoselo in Bulgaria.
Che non è per niente un voler fare pressioni sul confine russo.
No. È nel caso di attacchi dalla parte della Russia. Cosa stai dicendo? Dai, su. Stanno preparando, perché Russia. Il piano è chiaro, Infatti, dopo aver provocato col push di Piazza Maidan un nuovo confronto con la Russia, Washington, nonostante il cambio di amministrazione, prosegue la stessa strategia, trasformare l'Europa in prima linea di una nuova guerra fredda a vantaggio degli interessi degli Stati Uniti e dei loro rapporti di forza con le maggiori potenze europee. 10 miliardi di dollari investiti dagli USA per rassicurare l'Europa servono in realtà a rendere l'Europa ancora più insicura.
Ma diciamo che l'Europa si rende abbastanza insicura già per conto suo, no? E lo andiamo a vedere ad esempio con la presenza, a parte il fatto con insomma, il ruolo che si sta ritagliando, che si stanno ritagliando sia Francia che Italia che Germania rispetto alla situazione libica, che magari andiamo ad approfondire se riusciamo ad avere ancora tempo successivamente al collegamento, ma anche rispetto appunto al fatto che c'è anche il sostegno europeo alle volontà statunitensi in Venezuela, no, di deporre Maduro e insomma, di distruggere l'esperienza bolivariana, la situazione in Siria e in tutto il Medio Oriente, cioè, perché non è solamente la Siria la situazione, ma anche in Iraq, e poi comunque in tutto il Medio Oriente ne subisce le conseguenze. Insomma, di certo sì, secondo la logica statunitense, l'Europa è diventata frontiera nel conflitto con la Russia, quanto la Nord Corea è frontiera nel conflitto con la Cina. Dall'altro lato, comunque, appunto, le potenze imperialiste europee si stanno muovendo sulla scacchiera della guerra, portando avanti delle loro battaglie specifiche e anche a volte in conflitto tra di loro dal punto di vista degli interessi, come spesso succede tra Italia e Francia, per esempio. Certo è che l'Italia è, tra l'altro, all'interno di tutto questo, se l'Europa è la frontiera, l'Italia è proprio la punta della frontiera, come è messa, no, tra il Mediterraneo, come diciamo porto del Mediterraneo, sia per la partenza della guerra, sia per l'arrivo dei profughi dalla guerra. Quindi ricordiamo un ruolo centrale anche dovuto alla presenza sul nostro territorio delle basi militari da cui poi appunto, come si diceva, la guerra parte. Pensiamo per esempio, come ci hanno ricordato in Omuos quest'estate anche con il campeggio, quanto insomma sia coinvolto il territorio proprio italiano. E questo ce lo ricordano anche in maniera molto precisa i compagni che andremo a intervistare ora. Dei compagni...
Indovinate, non si può. Voglio la radio interattiva.
Esatto, ci vorrebbe. Che sono i compagni della rete Aforas contro la servitù militare, che sono appunto dei compagni sardi, una rete di varie realtà sarde che da ormai 2 anni stanno portando avanti con determinazione la lotta antiimperialista, antimilitarista. Proprio contro l'occupazione militare della Sardegna, sia da un punto di vista della presenza delle basi proprio in Sardegna, ma anche dei poligoni, che sappiamo bene che razza di purtroppo insomma di prodotto poi producono, scusate il gioco di parole, ma insomma le leucemie, i cancri eccetera eccetera, dovuti proprio alla sperimentazione delle peggiori armi che poi verranno utilizzate contro i popoli nei vari fronti di guerra. E questo per esempio l'ha ricordato anche il povero Piero Pelù al suo concerto, ed è stato fortemente attaccato perché non può esistere voce che anche,
sì, ma non l'hanno detta così, loro non l'hanno detta così, la nominata che lui aveva dato ai sardi del popolo di merda e alla sua città, quasi della città di merda, giustamente lui ha detto no. Non ho detto questo, ho detto che ce la state occupando, che è piena di problemi, perché è pieno di basi, è pieno di pezzi di merda, poverino.
Esatto, poverino, ci aveva anche azzeccato con
per una volta.
Comunque insomma, diciamo che alterte le sparate di Piero Pelù, che ogni tanto ne azzecca pure una, i compagni invece con serietà portano avanti un lavoro che insomma, tra l'altro, verrà raccolto proprio nei prossimi giorni, con un campeggio che partirà proprio domani, tra l'altro, dal 5 al 10 di settembre. Li abbiamo avuti anche ospiti alla radio, alla festa di radiazione, per questo ci hanno fatto molto piacere, insomma abbiamo potuto parlare con loro della situazione in Sardegna anche insomma delle iniziative che hanno sviluppato in merito e oggi andremo nuovamente a sentirli per avere un po' un'idea di quanto sta succedendo, di come sono messi appunto con i preparativi e un po' capire anche come sarà organizzato questo campeggio, quali saranno i temi trattati, insomma farci raccontare un po' di questo momento, perché riteniamo assolutamente la loro un'esperienza importantissima non solo per la Sardegna ma anche per tutto il territorio non solo italiano ma anche europeo e insomma e mondiale, perché se ricordiamoci sempre che in ogni dove il nemico trova un ostacolo, trova una lotta che crea difficoltà ai propri interessi, ai suoi interessi, è una vittoria per tutti i popoli. Quindi ogni lotta è un passo avanti per tutti noi proletari contro contro gli obiettivi imperialisti di arricchimento a scapito dei popoli. Quindi insomma noi sosteniamo assolutamente questa mobilitazione. Detto questo, basta parlare, direi che andiamo subito a collegarci con i compagni che saranno alle prese con le varie allestimenti e preparativi, quindi i nostri ascoltatori porteranno pazienza con un po' di musica mentre noi li andiamo appunto a chiamare.
قتلوا حد شكري قد قتلوا الموت مات والحاكم ما قتلوا حد ولدي قتلوا الموت مات والحاكم 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 ما قتلوا حد شكري قتلوا الموت مات والحاكم.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20.05 di lunedì 4 settembre, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi a nostra volta siamo in compagnia del compagno di Aforas contro l'occupazione militare della Sardegna che ringraziamo moltissimo per essersi collegato con noi. E a cui chiediamo intanto insomma di un po' raccontarci il perché di questo campeggio che insomma state andando a preparare. Intanto grazie di esserti collegato.
Innanzitutto grazie a voi del collegamento, dell'opportunità. Ciao a tutti e a tutti. Allora, questo è il secondo campeggio che facciamo dopo quello dell'anno scorso alla Musei. Quest'anno siamo sempre in Ogliastra, nel territorio del poligono militare più grande d'Europa, il poligono di Quirra. Ci siamo avvicinati un po' di più rispetto all'anno scorso, siamo ancora più vicini, siamo nel comune di Tertenia, nel sud-est della Sardegna, sulla costa. Questo innanzitutto è il campeggio di Aforas, che è un movimento contro l'occupazione militare della Sardegna, che raccoglie gruppi individui che lavorano insieme appunto per la creazione di un movimento popolare di massa contro l'occupazione militare, che ha i suoi obiettivi principali, che sono la chiusura di tutte le basi e poligoni presenti in Sardegna alla fine delle esercitazioni, le bonifiche integrali e certificate organismi terzi, quindi non quelle che fanno o dicono di fare i militari e le aziende belliche collegate, i fini dei risarcimenti alle popolazioni colpite e la restituzione delle terre alla comunità. Quest'anno torniamo appunto a fare un altro campeggio, che è probabilmente il momento più alto e più insomma, principale di raccolta delle forze e di rilancio delle attività, anche di analisi di quanto ho fatto in un anno e mezzo, un anno e pochi mesi di vita che ha questa assemblea, e anche per appunto rilanciare le lotte, riorganizzarci e ripartire, diciamo. Facciamo un campeggio appunto in Ogliastra, dove c'è questo il poligono militare più grande d'Europa. Lo facciamo anche perché dopo il campeggio che abbiamo fatto l'anno scorso è nato un gruppo territoriale appunto legato da Foras, il territorio che lavora, che si chiama COS, Comune Ozasta Sarrabus, insomma l'assemblea dell'Ogliastra e del Sarrabus, che sono le due regioni storiche, diciamo, che loro malgrado ospitano questo poligono. Quindi già spiegato un po' anche perché lo facciamo a Tertenia, che un po' non esattamente al centro della Sardegna, ecco. Certo. E poi niente, questo campeggio diciamo che è sia l'occasione di continuare a radicarci sul territorio, ma anche l'occasione diciamo quindi di aprirci con diversi momenti di socialità, di formazione, di raccolta di informazioni e anche di rielaborazione e di analisi. Il campeggio inizia domani, domani mattina, dove ci saranno sostanzialmente le tre presentazioni: la prima alla stampa, la seconda ai partecipanti al campeggio e la terza nel paese, a Tertenia, nella comunità di Tertenia, con cui ovviamente vogliamo dialogare. Faremo due iniziative nel paese di Tertenia, una martedì appunto domani di presentazione e una venerdì sera appunto una cella e una proiezione di un documentario. Mentre diciamo mercoledì e giovedì ci saranno in entrambi i giorni tavoli di lavoro, che diciamo lo strumento che è nato l'anno scorso al campeggio, che sono cinque percorsi diciamo paralleli all'assemblea generale, che lavorano su determinate tematiche e su determinate anche zone e diciamo aree di interesse. Adesso spiego subito di cosa si tratta. Sì. Oltre diciamo al tavolo comunicazione, che cura la comunicazione esterna ed interna, abbiamo un tavolo di lavoro che si occupa di contrastare la narrazione militarista nelle scuole e nelle università. Spiego perché è necessario un tavolo del genere.
Sì. Decisamente.
Dovete sapere che la Sardegna è la regione dove innanzitutto abbiamo 1,5 milioni di abitanti, però in proporzione alla popolazione abbiamo, anzi non in proporzione, anche senza far proporzione alla popolazione, abbiamo più incontri con i militari dentro le scuole, nelle classiche giornate dell'orientamento con le quinte, rispetto a tutta la Lombardia, che non so quanti abitanti faccia, ma almeno il triplo della Sardegna, 6, 7, 8 milioni di abitanti ci l'avrà. Questo per...
No, best. No, regrets. No, turning back.
Importante di arruolamento a parte delle, dei militari docenti, nella quale non si fa altro che un'assemblea informativa nella quale si presenta la situazione in Sardegna, quindi situazione che aveva 35.000 ettari di poligoni, i due poligoni più grandi della, d'Europa, che sono Quirra e Teulada. Questo, diciamo, è l'attività che vogliamo fare nelle scuole, sia con professori ma anche con gli studenti.
Tra l'altro l'università ho sentito che sì, ci certo. sono stati anche dei problemi rispetto a, a questo, no? Vi hanno, vi hanno anche contestato, vi hanno reso difficile, insomma, questa cosa di entrare nelle scuole per fare queste esperienze. Questa...
Sì, diciamo che ovviamente i docenti che mettono la faccia, ma non solo, mettono anche il loro lavoro, che sono appunto doppiamente coraggiosi, sono stati attaccati, sì, in un'interrogazione parlamentare di senatori e deputati sardi, che fortunatamente per noi non ha fatto che farci da cassa di risonanza, come dire, grazie, ringraziamo. No, per carità, poi ovviamente sì, permangono i problemi legati appunto al proprio lavoro, alla...
ricattabilità.
Al mobbing, diciamo, esatto, ricattabilità, queste sono le scuole. E nelle università parallelamente abbiamo la ricerca, che purtroppo è servita all'industria bellica. Noi abbiamo una, per esempio, convenzione con un istituto di ricerca israeliano per sviluppa armi, il Tecnio, all'Università di Cagliari, e sempre all'Università di Cagliari abbiamo il distretto aerospaziale sardo, che è presieduto appunto da un ordinario di ingegneria che si chiama Giacomo Cao. Distretto aerospaziale sardo che, come tutto storicamente l'aerospaziale in tutto il mondo, è collegato all'industria bellica e all'apparato bellico. Il distretto aerospaziale è una sorta di maschera dietro al quale i difensori moderati, difensori non guerrafondai spudoratamente, ma quelli che dicono dobbiamo un po' ridurre le basi e riconvertirle, nascondono invece quello che è semplicemente il continuo dell'industria bellica, perché i militari stessi che ci lavorano o dicono tranquillamente,
in stile
ammettono
PD,
che
diciamo.
Come?
In stile PD che,
esatto, sì, stavo per citare, stavo appunto per fare il nome dell'esponente del PD, che è Gian Piero Scanu, che è presidente della commissione Orario Impoverito, che ovviamente la sua linea è quella di chiudere gli altri due poligoni principali, che sono Teulada e Quirra, di convertire, tra molte virgolette, volevo dire Teulada e Capofrasca, e di convertire Quirra, è un po' il gioiello, la fiera all'occhiello dell'apparato bellico italiano, col distretto aerospaziale, che sappiamo benissimo che è legato a doppio filo all'industria bellica. Un dato significativo, per non soffermarmici troppo, i soci del DAS, che è un consorzio, oltre all'università, alla regione e quelli pubblici, sono appunto la Vitrocisete e altre industrie belliche collegate appunto al poligono. Quindi questo per parlare appunto della nostra presenza all'università. Quindi questo tavolo si occuperà appunto di continuare il lavoro di informazione e controinformazione nelle scuole e nelle università. Poi ci sarà un altro tavolo, che è il tavolo che noi chiamiamo tavolo economia e ricadute dell'occupazione militare sui territori. Diciamo che smontare la narrazione militarista, e comunque che difende i poligoni, che dice che portano lavoro, che non fanno male alla salute, che sono indispensabili, per smontare questa narrazione qua, noi ci siamo tirati sulle maniche in un anno di vita, abbiamo iniziato a fare ricerche con appunto ricerche di dati, che danno ragione a quanto diciamo noi sostanzialmente. Abbiamo fatto nello specifico un dossier sul poligono di Quirra, che come tutti i nostri materiali è consultabile dal nostro blog, che è aforas.noblog.org.
Okay, dopo lo riportiamo anche sul podcast, così sì, i nostri ascoltatori possono
lì sono scaricabili tutti i nostri materiali, compreso questo dossier, dove sostanzialmente noi siamo andati a confutare alcune cose che dicono i difensori dei poligoni, come che poligoni portano lavoro. Siamo andati a vedere quanti, per esempio, occupati sul territorio, ovviamente, dal poligono, poligono di Quirra, che per fare un esempio ha circa 900 occupati, di cui 600 militari e 300 civili, comprese appunto le imprese belliche collegate. Di questi poi residenti sono molto pochi, ancora non so dirti quanti sono, però ti so dire che da circa 20 anni, con la leva militare obbligatoria che non esiste più, e soprattutto col divieto di residenzialità dei militari nelle basi, il poligono, diciamo, le persone che vivevano e facevano girare il famoso indotto non ci sono più, è pieno di caserme vuote aperte a ste poco. Questo perché appunto non hanno l'obbligo di residenza, quindi risiedono o nell'Interland di Cagliari o addirittura molti viaggiano nel continente, quindi tutti questi i 1000 lavoratori dicono di perdere de vogo, no, non sono di perdere de vogo, sono 900 e sono un po' sparsi, quindi economia del territorio ne fanno girare poco e niente. Poi ovviamente confutiamo, oltre all'eticità di questo tipo di economia, che è la prima cosa che confutiamo anche altri effetti, come per esempio sulla popolazione, che diciamo l'esempio del comune costiero del comune di Quirra, che è Villa Puzzu. Faccio una premessa: in Sardegna soffriamo di un problema, che è lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione, ed è il cosiddetto effetto ciambella, ovvero i paesi delle coste si popolano e quelli dell'interno si spopolano. Preso atto di questo, Villa Puzzu è un comune costiero, quindi che però abbiamo dimostrato con il nostro dossier che non segue la dinamica demografica degli altri comuni costieri limitrofi, che hanno i comuni costieri limitrofi dell'Ogliastra e del Sarrabus, sono cresciute la popolazione di oltre il 40% dal 61 ad oggi, cioè da quando c'è il poligono. Villa Puzzu dell'1,7%. Probabilmente perché la sua risorsa principale, che è una spiaggia splendida, la spiaggia di Murtas, di oltre 7 km, è interna al poligono. Ora la aprono 3 mesi l'anno, ma comunque non, sicuramente io, se fossi un turista, sì. So che quella è aperta, però il resto dell'anno cosa ci fanno lì? O comunque non si può costruire un'attività economica, un campeggio, un chiosco in un posto del genere.
Sì, che ti viene questo bombardato durante il resto dell'anno.
Esatto. Poi per non parlare di tutte le altre dinamiche per cui è famoso, tristemente famoso il poligono. Sì. Quindi la famosa sindrome di Quirra, i tassi di morti per tumori, malformazioni e aborti 10 volte, oltre 10 volte sopra la media in quel territorio là, ovvero la frazione di Quirra, sempre a Villa Puzzu, oppure ovviamente l'attività segreta, che ormai non è più segreta, che veniva svolta al poligono, cioè oltre appunto alle esercitazioni militari, il poligono di Quirra per decenni è stato un po' la discarica dell'esercito italiano, dove andavano, ovviamente, cosa fai? Hai il poligono più grande a disposizione, portavano lì le mine e altri residui bellici per farli brillare o addirittura interrarli. Questo è un po' esatto. Questo è un po' il lavoro che sta facendo questo gruppo. Poi gli altri tavoli di lavoro invece, me ne mancano due all'appello, sono il tavolo che riguarda la geopolitica, gli scenari internazionali, ovvero questo vuole essere uno strumento per la costruzione delle mobilitazioni e soprattutto per la solidarietà internazionale. Noi vogliamo andare a vedere poi la filiera bellica che viene preparata in Sardegna, dove si fa ricerca, dove si costruiscono bombe nella famosa fabbrica di bombe Aperdas de Vogu, dove abbiamo, oltre alle basi militari, anche il porto di Cagliari, che è un porto militare, dove approdano le navi dell'esercito turco. Tutte queste guerre preparate o simulate poi dove vanno a essere combattute banalmente. Quindi questo tavolo vuole andare a sempre fare ricerca per e anche creare rapporti di solidarietà internazionale con insomma, di fuori della Sardegna.
Parte, diciamo.
Esatto, infine l'ultimo tavolo di lavoro, che questi altri c'erano anche l'anno scorso, mentre c'è un tavolo nuovo che l'Assemblea ha reputato di dover creare, che riguarda la logistica bellica in Sardegna, ovvero sapere all'interno della Sardegna quali sono gli spostamenti dei militari, degli armamenti, delle bombe che vengono costruite, che spostamenti fanno, che vettori logistici, aziende logistiche utilizzano, per andare poi anche a intervenire direttamente. Questo è un po' il cuore, diciamo, dell'attività di Aforas, e anche un po' la novità magari rispetto ad altre assemblee che hanno sempre caratterizzato, sono sempre state comunque diversi movimenti contro l'occupazione militare in Sardegna.
Certo. Beh, e poi anche la vostra attività è caratterizzata da mettere in piedi, insomma, momenti di lotta che sono stati in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno e mezzo, anche veramente forti, no? E hanno anche dimostrato la possibilità effettivamente di fermare anche, no, gli ingranaggi bellici, che questo è un aspetto, penso, che insomma serve anche a rincuorare tutti quanti abbiano intenzione di mettersi sulla strada della mobilitazione antiimperialista, ecco.
Assolutamente sì, noi ovviamente fa riferimento, diciamo, alle grandi mobilitazioni, probabilmente senza le quali non sarebbe nato a Forra, non ci sarebbe stata questa voglia, questa esigenza di organizzarci e di dare continuità. Quindi ovviamente magari parli di ingresso dentro il poligono di Capo Frasca nel 2014, o il blocco della Trident Juncture, che la super esercitazione che si è svolta nel poligono di Teulada nel novembre del 2015. Sì, 2015. Assolutamente sì. Poi ovviamente, quanto riguarda l'altra cosa che hai detto, ovvero insomma, collegamento con movimenti antiimperialisti, assolutamente, ovviamente quello, il tavolo relazioni internazionali, l'obiettivo è proprio quello, antiimperialisti ma anche anticolonialisti, perché ovviamente il movimento Aforas è composto per una parte importante da singole individualità indipendentiste sarde, e in generale l'anticolonialismo non si vede soltanto nel fare le guerre, nel depredare di risorse, di materie prime, i vari scenari di guerra. Si vede anche dal nostro punto di vista, comunque, la Sardegna, certo, che ospita due terzi delle servitù militari, che viene, come dire, usurpata da non solo dallo Stato italiano, ma anche dai diversi stati della NATO, appunto del suo territorio, per cui basta pagare un affitto di 30.000 euro circa, adesso non mi ricordo esattamente la cifra, per un'ora di esercitazioni a Quirra per testare le proprie armi, e chiunque esercito o compagnia, azienda bellica privata può farlo nella nostra terra. Quindi questo ovviamente è visto come una pratica coloniale, certo, assolutamente.
Assolutamente, sì. Infatti, e tra l'altro poi è anche la Sardegna anche in una... diciamo, come posizionamento, no, nel Mediterraneo, si trova a essere una frontiera, certo, non magari di primo arrivo come la Sicilia, ma anzi purtroppo in realtà magari più di organizzazione della militarizzazione, insomma, più generale, nell'ottica dello sviluppo della guerra imperialista, che la vediamo anche in questi giorni, no, rispetto alla situazione in Libia, che avanza, quindi insomma...
Esatto, si parli della Libia, per esempio, l'Italia formalmente non ha partecipato all'aggressione in Libia, se non erro 2011, quando, insomma, per intenderci, quando è caduto Gheddafi, ma la Francia sì, anche altre nazioni, e alcuni aerei sono partiti dall'aeroporto militare di Decimo Mannu, esatto, vicino a Cagliari,
e da Napoli,
per dirne una. Esatto, quindi comunque il ruolo... purtroppo è sempre attivo, pure le bombe prodotte alla RVM di Domus Novas sono destinate per sono utilizzate nella guerra dello Yemen, certo, tanto per dirne un'altra. Poi ovviamente, continuando il lavoro, ne sapremo anche di più e diffonderemo ancora di più informazione a tal proposito. Poi sicuramente tutti questi punti di connessione, in generale la solidarietà di, insomma, vostra, comunque in generale di altri movimenti all'esterno della Sardegna, è fondamentale. Noi già siamo stati ospiti, credo, dalla vostra festa.
Sì, 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 abbiamo, esatto, avuto la fortuna che, di vedervi, di portarvi.
Oltre che in altri diversi ambiti, tutti militanti, noi non ci rivolgiamo solamente a ambiti militanti, ovviamente. Italia siamo stati soltanto ospiti, ci è fatto molto piacere, in diversi ambiti militanti, per confrontarci, avere solidarietà, avere ovviamente solidarietà deve essere reciproca.
Certo, ma anche spiegando che poi anche nei territori in cui passate, insomma, si semini un po' di, no, strumenti per poter lottare, anche perché purtroppo anche in tutta Italia purtroppo le basi, in Veneto in particolare, sono tantissime, nel senso, solo a Vicenza ce ne sono 5, per dire, quindi sì, ce ne sarebbe parecchio, ecco, per iniziare a sviluppare una mobilitazione. Quindi, insomma, chissà che anche il seme che avete portato qui sia di buon auspicio per far nascere la lotta anche qua, ecco.
Assolutamente, assolutamente.
Senti, ti ringrazio infinitamente per esserti collegato. Ovviamente i nostri microfoni sono a vostra completa disposizione in ogni momento, e questo lo dico a ogni compagno con cui riusciamo a collegarci di voi. E continuiamo a seguire, appunto, la vostra mobilitazione. Sicuramente potremmo magari cercare di fare anche un collegamento più avanti durante il campeggio, per un po' avere qualche aggiornamento su come procede.
Sì, assolutamente sì, avere anche aggiornamenti dalle altre attività che ci saranno gli altri giorni, come un seminario di autoformazione che faremo, oltre che momenti, diciamo, di incontro, come dicevo prima, con la comunità e di confronto. Diciamo, cercheremo anche di non chiuderci, diciamo, e ghettizzarsi in un campeggio, ma uscire, confrontarci con la comunità, ricevere anche critiche, perché no. Saremo a disposizione e contiamo, diciamo, di raccontarvelo.
Assolutamente, quindi ci risentiamo nei prossimi giorni per avere un po' di news. Intanto ti ringraziamo un sacco. E un saluto a tutti i compagni, forza!
Grazie, ciao anche a voi, buona serata.
Eccoci tornati in diretta, sempre su radiazione.info, Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Manca un minuto alla chiusura, perché appunto purtroppo oggi abbiamo dovuto fare versione ridotta. Ovviamente ringraziamo tantissimo i compagni sardi, appunto, come è stato detto prima, seguiremo, insomma, il campeggio, metteremo il link, insomma, chiunque è interessato a seguirli e magari a partecipare al prossimo campeggio. Comunque ci saranno altre occasioni, insomma, per approfondire. Noi ci risentiamo non lunedì prossimo, ma quello dopo. Ritorneremo, insomma, con Tamburi Rossi qui su Radiazione, e nel frattempo, insomma, vi auguriamo una buona settimana di lotta.
Come sempre, mi raccomando.
Alla prossima.
Alla prossima.
نبدأ نحكي